Andate dal Mus, tenete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Buongiorno, 11 e 21 minuti, eccoci puntuali dagli studi di Via Asiago in diretta per una nuova puntata del programma di Annarita Caroli. Oggi la responsabilità tecnica è affidata a Emanuele Di Cavio. Un gran parlare di Mozart in questi giorni, il Così fan tutte in scena a Roma, ambientato dal regista Graham Vick in una classe di scuola superiore. Del resto il sottotitolo del capolavoro Mozart da Ponte è La scuola degli amanti, e dunque tutti andiamo a scuola per imparare come si sopravvive ai turbini d'amore. Grandissimo parlare anche del Ratto dal Serraglio, che ha debuttato ieri sera a Bologna con la regia di Martin Cusey, pensata per Aix-en-Provence e per Brema, ma mai andata in scena così come l'aveva immaginata il regista austriaco con il suo drammaturgo, e cioè con la terribile scena finale che ci riporta alla contemporaneità, in cui quattro occidentali finiti alla corte del Selim Pasha vengono apparentemente liberati, lodano la magnanimità e la capacità di perdonare di Pasha, ma in realtà poi ritorna in scena Osmino con le loro teste mozzate, come purtroppo ci ha abituato spesso a vedere la cronaca di questi tempi di guerra in Medio Oriente. E il palcoscenico è trasformato in un'immagine di deserto coperta di sabbia, naturalmente con una tenda dalla quale emergono dei guerriglieri. Il Ratto dal Serraglio in chiave contemporanea. Si è molto parlato anche, ricorderanno i nostri ascoltatori più affezionati, due sabati fa la lunga intervista che ci ha rilasciato il sovrintendente del General Manager del Metropolitan di New York, Peter Gelb, quel passaggio in cui lui diceva: non sopporto i registi, ho chiamato tanti registi contemporanei, ma non sopporto i registi che decostruiscono un'opera, che rendono difficile riconoscerne la trama per il pubblico che invece vuole seguire la trama. E ha protestato una regia di un importante regista spagnolo, Calisto Bieito, per un'opera verdiana, La forza del destino. Dunque, ma veniamo alla trasmissione di oggi, che sarà interamente dedicata a Rossini. Vi invito a fare un salto indietro di due secoli esatti, 1817. 25 gennaio 1817, al Teatro Valle di Roma, che speriamo prima o poi, più prima che poi, da quel gioiello che è, ritorni fruibile alla città, oggi non lo è, debutta la sua Cenerentola. Roma, gennaio 1817. Passano 5 mesi, andiamo a Milano, 31 maggio, debutta la Gazza Ladra, sempre di Rossini, al Teatro La Scala. Quindi Roma, Teatro Valle, Milano, Teatro La Scala, Cenerentola, Gazza Ladra. Arriviamo al novembre del 1817, a Napoli, al Teatro di San Carlo, debutta l'Armida. Questo per dire che cos'era il, ormai possiamo definirlo, il monopolio Rossini dell'opera italiana di quel tempo. Nel 1817 Rossini è un ragazzo di 26 anni, ha tre prime assolute in tre tra i più importanti teatri dell'Italia, che non c'era se non come fatto teatrale, appunto, perché come dirà Mazzini, soltanto in teatro si parla la stessa lingua e si vivono le stesse emozioni in un'Italia che ancora non c'era. Cenerentola, Gazza Ladra, Armida.
Il fasto e la pelta, io non vince il senso.
Allora, lasciamo questo ascolto meraviglioso, tra l'altro è un omaggio a Claudio Abbado, ricorre in questi giorni il terzo anniversario della sua scomparsa, nel 1971, tanti anni fa, quando Abbado dirigeva il Festival di Edimburgo questa meravigliosa Cenerentola con Teresa Berganza, protagonista nel ruolo di Angelina, e un cast che vedeva come Don Ramiro Luigi Alva, come Dandini Renato Capecchi e Don Magnifico Paolo Montarsolo. Paolo Montarsolo sarebbe entrato in scena fra poco come Don Magnifico. Questa capacità di Abbado anche delle volte di sparire, proprio di scomparire per semplicemente lì, semplicemente, ma il segreto è tutto lì, accompagnare il canto di Teresa Berganza. E come sono belle queste osservazioni di Alberto Zedda nel libro di Vagazioni rossiniane pubblicato da Ricordi qualche anno fa, ma veramente un libro da leggere per chi ama Rossini, in cui, dopo aver ricordato l'intelligenza di Rossini di aver preferito una versione realistica della fiaba, perché il soggetto originale della Cenerentola è naturalmente una fiaba, respingendo, dice Zedda, l'opportunità di sfruttare la propensione alla astratto fornisce una riprova dell'intelligenza di questo compositore. Per la sua musica limpida e solare è difficile inseguire le figure evanescenti della favola. E invece, appunto, la sua Cenerentola è una Cenerentola molto, molto realista. E poi queste tre righe che vi voglio leggere, dedicate proprio al ruolo vocale di Angelina. La dolcezza di tante sue frasi melodiche, come quelle che abbiamo ascoltato, C'era una volta in Re, la sua nostalgica canzone Aria d'entrata, si sposa con la virtuosità belcantistica, Nacque all'affanno al pianto, il suo rondò finale, arricchendola di pathos e raggiungendo un equilibrio ideale fra il rutilare di un tecnicismo spericolato e il distendersi di un canto attento alle vibrazioni dell'anima. Ecco perché il personaggio di Cenerentola esce dalla fiaba e diventa un personaggio di una fortissima umanità. Ma lasciamo Cenerentola e, seguendo l'ordine cronologico del Rossini 1817, andiamo alla Gazzaladra.
Thank you.
Eccolo qua, lasciamo sfumare il motivo di questa splendida sinfonia avanti l'opera di Rossini, una di quelle che ha che meglio gli è riuscita, con quel inizio con i tamburi. Due dei personaggi protagonisti della Gazzaladra sono militari: Fernando, il padre di Ninetta, il suo amico Ernesto. E poi nell'Europa del 1817 il suono dei tamburi dei reggimenti era un suono molto familiare. Le guerre napoleoniche si erano concluse da poco, ma senz'altro anche al pubblico della Scala di quel maggio 1817 il suono dei tamburi che accompagnava le truppe che sfilavano sarà suonato molto familiare, perché la Gazzaladra oggi, non soltanto per i 200 anni dall'opera, ma perché venerdì 27 gennaio ritorna in scena inaugurando la stagione del Teatro Petruzzelli di Bari, nella ripresa della fortunatissima regia di Damiano Micheletto, che debuttò al Festival di Pesaro, se non sbaglio, nel 2017, ma se sbaglio ce lo dice lo stesso Micheletto, che è al telefono con noi. Buongiorno illustrissimo.
Buongiorno, buongiorno. Sì, era il 2007.
Molto bene, molto bene. Allora, quando si riprende una regia, Micheletto, cambia qualcosa? Rimane, è soddisfatto dell'impostazione di 10 anni fa? Ha fatto ulteriori riflessioni sulla Gazzaladra di Rossini?
Beh, diciamo, le riprese sono sempre un'opportunità, se si vuole cogliere, per approfondire un concetto, per approfondire una drammaturgia. Poi di fatto cambia sempre o quasi sempre il cast degli interpreti, quindi si tratta anche di declinare le idee secondo comunque un nuovo cast, quindi cercando di assecondare il più possibile il concetto e la drammaturgia e il lavoro con i cantanti a questi nuovi interpreti. Nel caso della Gazzaladra è uno spettacolo che ha un'impostazione molto chiara e rigorosa a livello formale, quindi questo da un certo punto di vista facilita anche una ripresa, perché c'è una struttura molto complicata.
Sì, come del resto è una costante delle sue regie, c'è sempre un'idea e quindi anche una forma di spettacolo molto strutturata. La difficoltà della Gazzaladra, io trovo, sia questa: non è soltanto un'opera comica, non si scherza, anzi Ninetta, la protagonista, arriva a un passo dall'essere, certo, mandata a morte. C'è un aspetto di quasi di poliziesco, no? Come, sì, riesce a far convivere questi due momenti? È raro trovare in Rossini questa andare parallelo di comicità, gioco, ironia, scherzo e di vicenda che può avere uno sbocco tragico, come quella di Ninetta accusata di un furto che non ha compiuto.
Sì, è il classico genere semiserio di Rossini, che può essere molto scivoloso, perché non è comico. In realtà non è neanche tragico, perché poi c'è un lieto fine, no?
Sì.
Però allo stesso tempo ci sono entrambi questi ingredienti, cioè c'è la comicità e c'è anche, come dire, quest'aria di tragedia imminente, di forte dramma. Non nascondo che quando avevo cominciato a lavorare sulla Gazzaladra ero andato molto in crisi, perché per me era la prima volta in cui mi trovavo ad affrontare un'opera così anche lunga di dimensioni, no? Era proprio la mia prima volta, quindi è stato un parto molto, molto difficoltoso. A un certo punto volevo anche rinunciare, mi ricordo, avevo parlato con il sovrintendente. Poi,
meno male non l'ha fatto.
Fiducia. Sì, grazie. L'idea è stata quella di tenere una narrazione che avesse una sua leggerezza, che avesse una sua ironia, che avesse una sua qualità rossiniana da questo punto di vista, e però allo stesso tempo dare una congruenza tragica e drammatica a questi personaggi. Quindi l'idea di avere la storia raccontata come in un sogno è stata un po' la chiave di lettura per entrare in questa drammaturgia.
Allora, abbiamo ascoltato la sinfonia diretta da Gianluigi Gelmetti con l'Orchestra Radio di Torino, un allestimento sempre nato per Pesaro nel 1989, invece adesso un momento dal suo spettacolo del 2007, cioè l'aria di Giannetto interpretato da Dimitri Korchak con l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Lujà. Ma resti con noi, Micheletto, perché poi, certo, ne parliamo ancora. Ascoltiamo allora questo momento dalla Gazzaladra.
Cerca adesso mia Ninetta prova, e così dolce nuovo che non si può spiegar. No, 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 e così dolce nuovo, e così dolce nuovo che non si può spiegar.
Giannetto dalla Gazza Ladra di Rossini. Siamo appunto nello spettacolo firmato da Damiano Micheletto nel 2007 a Pesaro, e qui è diventato un DVD, ma da quella serata con gli applausi dal vivo del pubblico. Micheletto, le chiederei di farci un regalo agli spettatori del Petruzzelli di Bari, agli ascoltatori della nostra trasmissione. Allora, quando lei affronta con i suoi collaboratori, che sono ormai collaboratori storici, Paolo Fantin, Carla Teti, e vi sedete a un tavolo, immagino avete di fronte il libretto, ragionate. Allora, come è nato il personaggio di Giannetto, l'uomo che ama Ninetta?
Sì,
tenore e soprano, insomma, la coppia dei giovani innamorati. Come nasce il personaggio di Giannetta? Come lo ha messo a fuoco?
Beh, è un militare che ritorna, no? dopo tanto tempo, e quindi il senso della distanza, il senso di un personaggio che ha perso, come dire, dei passaggi, no? Nella storia, ritorna, e quindi per... come dire, abbiamo scelto un costume militare, ma allo stesso tempo che avesse questo elemento dell'acqua, che è un po' un leitmotiv di questa produzione. Quindi diventa un ufficiale della Marina, diciamo, che torna. Uh-huh. E, quando lui arriva, c'è questo simbolo di una piccola barca di carta che attraversa il palcoscenico, no? Come se fosse... E da lì... dato questo contorno, che poi è solo un contorno estetico, è proprio il personaggio di un innamorato che soffre e lotta per il destino di questa donna, di questa ragazza. E quindi questo è il suo contorno psicologico, diciamo. Mm. Poi è sempre in questa produzione, personaggio all'interno di questo sogno, e quindi si muove sempre in una sorta di coreografia di movimento corale, sempre attorno a questa protagonista che dà il titolo poi all'opera stessa, perché si chiama La Gazza Ladra, appunto, e quindi è sempre un elemento di questo ensemble, poi definiamolo così.
Ho capito. Quindi il tema della gazza le ha suggerito l'idea del sogno, che tutti siano come stiano vivendo dentro un sogno.
Ma esatto,
mi è molto piaciuto questo ritorno di Giannetto, che essendo militare da qualche tempo si è perso qualche capitolo del romanzo, della storia, no? È un po' come l'Histoire du soldat di Stravinsky, quando il soldato ritorna al villaggio dopo alcuni anni, la madre quasi non lo riconosce più, la fidanzata ha trovato altro da fare. Grazie Micheletto, in bocca al lupo per questa ripresa della sua Gazza Ladra dal prossimo venerdì al Petruzzelle di Napoli. Buon lavoro.
Grazie.
Il mio piano è preparato e fallire non potrà. Il mio piano è preparato e fallire non potrà. Pria di tutto con destrezza, le solleti con orgoglio. No, non posso, o almeno non voglio. E partite un po' d'està. Ciance soli e ridicole, formolario mai smaccato, ma frattanto il cor piagato un bel sì dicendo va. Il mio piano è preparato e fallì. Sola soletta ti troverò, sì ti troverò. Quel caro viso, brillar d'un riso, io ti farò. E poi che in estasi di dolce amore ti vedrò stendere la mano al cuore, rinvigorito, ringiovanito, ringalluzzito, rimbalanzito, rimbalanzito, io farò.
Riprende Pertusi la sua aria nel ruolo del podestà Gottardo nella Gazza Ladra di Rossini, un Pertusi in grande forma, me lo immagino mentre lo ascoltavo cantare sul palcoscenico del Festival Rossini di Pesaro nel 2007 per questa produzione di Damiano Micheletto, che viene ripresa con la direzione di Giorgio Petru al Petruzzelli di Bari dal prossimo venerdì 27 gennaio, titolo inaugurale della stagione, repliche fino al 2 febbraio. Abbiamo parlato di Cenerentola, dei tre titoli di oggi, Cenerentola, Gazza Ladra e Armida è certamente quello più spesso rappresentato. Il 4 febbraio sarà in scena a Monaco con Cecilia Bartoli come Angelina e poi andrà questa stessa produzione andrà ad Amsterdam per il pubblico italiano. I teatri di Lucca e Ravenna a febbraio mettono in scena una nuova Cenerentola. Cenerentola ne abbiamo detto, Gazza l'abbiamo detto e Passano pochi mesi e con grande facilità Rossini passa da una favola in ambito realistico, Cenerentola, a un'opera, come ci ha ricordato Micheletti, del genere semiserio, Gazzaladra, a un vero e proprio dramma per musica, e cioè l'Armida, tratto dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, Armida e Rinaldo, e con l'Armida Rossini, dopo aver conquistato il Valle di Roma, la Scala di Milano, riconquista anche il San Carlo di Napoli. l'estrema voluttà che a spese del sentimento costituisce spesso l'essenza delle più belle arie di Rossini è tanto notevole nel duetto di Armida che una domenica mattina in cui era stato eseguito in modo veramente sublime al Casino di Bologna vidi che le donne erano piuttosto imbarazzate nel lodarlo. Così Stendhal nella sua Vita di Rossini, parlando proprio del duetto che abbiamo appena ascoltato, Dove son io, dal secondo atto dell'Armida, gli interpreti René Fleming come Armida e Gregory Kunde come Rinaldo. Noi siamo collegati con Michele Gamba, buongiorno maestro.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, ci sente bene? Eccoci qui perché sì. Michele Gamba dirigerà una nuova produzione di Armida di Rossini dal 26 febbraio all'Opera, all'Opera Comédie di Montpellier. Qui andiamo in un clima completamente diverso rispetto a Cenerentola e a Gazzaladra, le altre due opere rossiniane del 1817. Armida finisce con la maledizione di Armida e dei demoni che scatena perché per il suo tradimento, la sua delusione e si presenta un mondo molto diviso tra Oriente e Occidente, d'altra parte la fonte è la Gerusalemme liberata del Tasso. Quali sono le principali difficoltà nel dirigere Armida, un'opera che segnò nel 1952 il debutto della Callas, la scoperta da parte del pubblico italiano del Maggio Musicale Fiorentino del temperamento vocale della Callas? Quali sono le principali difficoltà, maestro Gamba?
Guardi, le principali difficoltà riguardano naturalmente l'accompagnare e l'assecondare una parte da parte dei cantanti che è di una difficoltà estrema, nel senso lo stesso Rossini ha sublimato quello che era appunto l'aspetto fantastico del soggetto del Tasso, insomma dell'Armida, in un modo che è veramente ai limiti delle capacità tecniche dei cantanti, proprio perché sono tutti i ruoli hanno delle difficoltà vocali, un'estensione veramente particolarmente ampia e soprattutto appunto le cosiddette caratteristiche belcantistiche, quindi del virtuosismo vocale, sono in Armida particolarmente accentuate, proprio perché Rossini cercava insistentemente quell'aspetto fantastico e per così dire quasi esotico del carattere della maga Armida. Quindi questo è sicuramente una delle principali difficoltà del orchestra, perché ci sono dei problemi naturalmente di bilanciamento delle sonorità, questo è chiaro, di articolazione dell'accompagnamento, che comunque l'accompagnamento rossiniano ha sempre un significato profondamente legato proprio a quello che è l'atmosfera musicale del numero, evidentemente,
certo,
e c'è la
certo.
difficoltà di rendere ogni nota nel modo più significante possibile, ecco.
Io le consiglio, se non l'ha già fatto, che poi è molto utile proprio agli interpreti, sia ai cantanti che ai direttori, di leggere questo libro di Alberto Zedda, Divagazioni rossiniane, in cui proprio lui opera per opera dà delle indicazioni su come accompagnare, come sentire anche esatto. il respiro, il fraseggio, che è ogni recita diverso ovviamente, che rapporto si deve instaurare tra interprete, a Montpellier debutterà nel ruolo Karine Deschayes, tra l'interprete e l'orchestra e la direzione.
Guardi, lei ha toccato un punto naturalmente centrale, citando il libro del maestro Zedda, che naturalmente ho già letto.
Ah, bene.
Perché appunto, come dice lei, ha fatto benissimo, la ringrazio nuovamente, perché è un libro veramente, secondo me, centratissimo sull'argomento. Naturalmente il maestro Zedda è un leggendario rossiniano con un'enorme competenza a riguardo. Guardi, quello che si deve creare intanto è una fiducia in quello che intanto
fiducia.
Sono le capacità del cantante e in quelle che sono appunto le capacità del direttore di ascoltare. Come lei diceva, evidentemente nella prova di compagnia c'è la ricerca dello scavo, quindi la ricerca del significato anche dell'ornamentazione belcantistica, che non sia fine a se stessa evidentemente, ma il virtuosismo belcantistico è naturalmente è l'estremo sviluppo della teoria degli affetti, no? Per cui deve trasmettere qualche cosa, se vogliamo. Quindi questo deve essere ben chiaro nelle prove di compagnia. Allo stesso tempo si deve creare quella sorta di comprensione delle intenzioni musicali, per cui sappiamo dove vogliamo far andare la frase, per esempio. Come poi lei dice, c'è naturalmente l'aspetto di quello qui e ora di ogni singola recita, e lì, secondo secondo me il direttore d'orchestra, quindi non mi faccio sconti, deve avere veramente la capacità di intanto di fidarsi del respiro dei cantanti, perché spesso non, io stesso me ne rendo conto, se ha il terrore che il cantante magari abbia difficoltà e quindi o si cerca di aiutarlo magari facendo solo peggio in realtà, e quindi il direttore d'orchestra deve più che mai avere la capacità di ascoltare e di reagire nel modo più organico possibile.
La ringrazio molto, Michele Gamme, e le faccio i complimenti. Lei è molto giovane, ma per questa sintesi molto precisa che ha dato delle responsabilità, dei limiti e dunque insieme del ruolo del direttore d'orchestra. Michele Gamba dirigerà una nuova produzione, a risentirci, dell'Armida di Rossini al Teatro di Montpellier da febbraio. Chiudiamo questa puntata di Rossini dedicata, di Momus, dedicata al trittico rossiniano del 17, e voglio ricordare che recentemente la Fondazione Rossini di Pesaro ha pubblicato un ulteriore volume dell'epistolario rossiniano, particolarmente interessante perché riguarda i primi dei cosiddetti, ma non sono così in realtà, lo sappiamo ormai, anni del silenzio. Momus termina qui, ma un attimo ci accomodiamo di là, in sala da concerto.